gente.
Forza Napoli, Napoli sempre.
Mi prende piano piano e non mi lascia indifferente.
Buongiorno amici ascoltatori, bentrovati al consueto appuntamento con Forza Napoli sempre, Summer Edition, Gianluca Gifuni con voi.
E Dario Sarnataro, buongiorno a tutti, salutiamo in redazione Emanuela Castelli e Mary Fav, Spider-Man. In regia, anche Giuseppe Variale che è rimasto a conversare amabilmente del più del meno dopo il GR. Insieme sino alle 14, 339-666-9990 per i vostri messaggi WhatsApp anche vocali, ricordo 081-63-6363, siamo sempre disponibili a ricevere le vostre telefonate in diretta, più tardi anche in filo diretto con Antonio Giordano, con altri ospiti, quindi chiamateci sui vari temi. Martedì, la presentazione di Conte ci sarà dunque mercoledì 26 alle 15:15 da Palazzo Reale, Teatrino di Corte, dunque capiremo un po' di cose, anche come la pensa il tecnico sul modulo, sui giocatori da non cedere, sul mercato e su tanto altro. Vero Pasquale Tina, buongiorno.
Buongiorno, volevo dire anche a chi ci ascolta, Sarnataro, puoi dare il suo numero, risponde anche in privato dopo la trasmissione.
Lo volete?
Se volete
339-314-92.
Che stai dicendo?
339-314-92.
Basta.
Posso dare la penultima cifra? In modo che li tentano tutti.
Mettiamo,
10 telefonate e ti beccano.
Entrambi voi dopo sarete richiamati.
319-314-92.
Io non me lo ricordo il numero tuo. No,
il tuo, Pasquale, è 339-4465-8.
Vedi, Pasquale, tu non devi, diciamo, innescare la bomba.
Ecco,
appunto, dico, pure tu ti metti. Stavo dicendo, chi si mette a chiamare me dopo la trasmissione? Che se ne fregano. Invece però c'è un rischio sempre, dando il numero in diretta. Tra l'altro ricordiamo che Gifuni 347-65 eccetera eccetera.
No,
questi abbiamo fatti 3.
956. Giulio scrive, signor Gifuni con una F. Vabbè, premesso che ritengo i procuratori il male assoluto, mi chiedo, visto che sembra che le società non abbiano più poteri sui calciatori, se da De Laurentiis si presentano 7-8 procuratori perché gli assistiti vogliono andare via, che fa De Laurentiis? Chiude bottega? No, li manda via e ne compra altri.
Sì, insomma, intanto Pasquale, su questo rapidissimamente, Rafa Marin molto vicino, c'è il caso Quaraschela, c'è Lobotka migliore in campo, anche il Napoli lo ha celebrato, c'è ovviamente sempre Di Lorenzo, c'è l'ipotesi Buongiorno e poi ci sono Osimhen e Quaraschela da verificare, a cui posizione da verificare. A te Pasquale.
Io su Quaraschela non sono così convinto che De Laurentiis lo venda e ne compra un altro, ma anche su Di Lorenzo, ma per il semplice fatto che Conte è stato molto perentorio sui due nomi, insomma, nel momento in cui ha firmato il contratto ha detto, insomma, che avrebbe lavorato, insomma, molto volentieri sia con l'uno che con l'altro, sia con Di Lorenzo sia con quella scheda. Poi è evidente che mantenere, avere giocatori scontenti credo non convenga a nessuno, quindi poi bisogna parlare, vedere di trovare una soluzione, perché è chiaro, insomma, che rischi poi di cominciare la stagione già con dei problemi. Però il muro del Napoli su Di Lorenzo e Quara sia molto alto, te lo garantisco, insomma, perché non ne vogliono proprio sentir parlare. È chiaro che con Quaraschelia devi arrivare ad un accordo per un rinnovo del contratto. Probabilmente questo rinnovo del contratto, possiamo dirlo, andava fatto prima.
Ma sicuramente, l'abbiamo detto varie volte, ricordiamo
0-1-6-3-6-3-6-3
per intervenire in diretta. Pasquale, al volo, secondo te questa situazione, al di là del braccio di ferro possibile,
sì,
lo chiedo anche a Gianluca, può come dire, innervosire tanto De Laurentiis da dire a questo punto rinnova il contratto, non è più la mia priorità? Oppure invece Conte, Oriali, Manna e chi di dovere possono far capire il caso di fare l'offerta e dovesse rifiutarla, poi potrebbe esserci il braccio di ferro?
No Dario, io non credo che si arrivi a una situazione del genere. In questo momento c'è grande feeling, grande intesa, insomma, del gruppo di lavoro.
Sì.
Di fatto un'offerta su Quaraschelia è stata già fatta. Napoli, da quello che mi risulta, arriverebbe 4,5 con i bonus. Quaraschelia ne vuole 7.
Mi sembra esagerato 7, da 1,2 a 7.
Evidente che si debba aggiustare ancora qualcosina. E su Di Lorenzo invece il contratto c'è, non so se poi si possa risolvere così, ma anche con Di Lorenzo adesso, diciamo, c'è questa tregua pre-europea, ma poi dopo bisognerà anche lì cercare di trovare, insomma, un'intesa. Io credo che sia molto importante la conferenza stampa di Conte mercoledì, perché avremo le prime parole dell'allenatore anche su queste situazioni,
sì.
Quindi vedremo insomma cosa accadrà. Su Quara però vi posso dire insomma che si sta continuando a lavorare, ovviamente ci sarà l'inserimento di una clausola rescissoria, un po' come Osimhen, che poi è chiaro insomma questa clausola rescissoria da un lato poi è positiva perché è fissa un prezzo, però poi nel caso specifico di Osimhen sta diventando anche un ostacolo, no?
Sì.
Perché questi 130 milioni di euro per acquistarlo non sono arrivati, io credo che poi il Napoli dovrà anche valutare la possibilità di prendere un po' in meno o di inserire qualche giocatore in contropartita, perché
tutti noi abbiamo pensato Pasquale che quando Osimhen ha rinnovato per circa 10 milioni l'anno è perché ovviamente per evitare di andare a scadenza tra un anno, quindi avere poco potere contrattuale o poca possibilità di avere vagonate di milioni per la sua cessione, però abbiamo pensato tutti quanti c'è la clausola rescissoria perché Osimhen ha già un accordo e anche il Napoli per la cessione, fermo restando, ribadiamo, perché bisogna essere sempre corretti, che il Napoli ha venduto Higuaín, per meglio dire Higuaín ha fatto scattare la clausola rescissoria a metà
però
luglio,
una cosa al 90,
sì. No, dico a metà luglio, anche Cavani andò via il 13 mi sembra luglio, quindi
sì,
siamo abbastanza presto,
sì.
Sia chiaro,
sì.
Però c'è questo, non c'è questo accordo già fatto evidentemente.
No, io credo di no. Credo che a breve comincerà un po' questa ricerca delle punte in Inghilterra, partirà. È evidente, Dario, che quando ci sono gli europei il mercato rallenta anche un pochino, no? Perché molti giocatori aspettano gli europei per scegliere la squadra, molte squadre aspettano. Io credo che a breve poi partirà il mercato degli attaccanti. E credo che poi riguarderà anche Victor Osimhen. Comunque Victor Osimhen quest'anno secondo me il suo vero problema è stato che ha giocato poco, un po' per la Coppa d'Africa, un po' per gli infortuni.
Vabbè, anche negli anni scorsi non è che abbia giocato tantissimo.
Sì, però l'anno scorso ha avuto più continuità. Ti ricordi, Gianluca?
Dopo lo scudetto,
un serio problema a settembre.
Sì, però in tre anni ho fatto un calcolo, più o meno ha saltato la metà delle partite.
Sì, quest'anno lui ha fatto 21 presenze in campionato, aiutatemi, ha segnato 15 gol. Quindi la media è sempre molto alta.
Sì.
Il problema
è un Napoli che non gira.
Esatto.
0816363 per intervenire in diretta. Siamo con Pasquale Tina, Gianluca Gifuni e Dario Sarnataro in studio per Forza Napoli sempre. Volevo chiedervi attenzione a Kim, perché se Hermoso e Buongiorno si mettono male, attenzione a Kim. Attenzione
ragazzi,
a Kim,
ragazzi.
Oltre a Rafa Marin, perché Marin e
ma
Kim non sarebbe
voi,
una coppia.
Ma Gianluca Pasquale, le vostre informazioni, no? Secondo
ma guarda, io da quello che
l'Aule prende 3 o 2 i difensori.
Secondo me se resta di Lorenzo prende 2.
Se resta di Lorenzo, se va via ne prende 3.
Se va via di Lorenzo devi fare dei ragionamenti, perché ti mancherebbe il terzo a destra della difesa 3 che dovrebbe essere di Lorenzo, poi dovresti intervenire pure sugli esterni, quindi è probabile che tu prenda 3 difensori, dipenda pure Dario da chi va via di quelli che ci sono,
certo,
perché al momento l'unico sicuro è Rachmani,
certo.
Napoli vorrebbe vendere, dare Østergaard e Juan Jesus, potrebbe rimanere Nathan, scusatemi un attimo.
Che è successo?
Potrebbe rimanere Nathan.
Emergenza a Napoli.
Però se no è l'ambulanza. Però se dovesse esserci un'offerta per Nathan, non credo che il Napoli la rifiuterebbe. Quindi non è da escludere che poi i difensori siano 3.
E farebbe bene a non rifiutarla.
Bisogna
vedere se arriva.
Però Gianluca,
bisogna vedere se arriva questa offerta. Perché...
No, anche perché il Napoli l'ha pagato comunque 11 milioni, se non vado errato. Quindi non è che può averne.
Io credo 7-8 si potrebbe prendere, però. Però deve arrivare, come dice, deve arrivare un'offerta, bisogna fare delle valutazioni. Io penso che con Lorenzo che resta, l'idea del Napoli è investire i soldi ricavati dalla cessione di Osimhen, più altro ovviamente, per Buongiorno, un altro difensore che dovrebbe essere Rafa Mari, un esterno o a destra o a sinistra ne prendi uno, è un attaccante al posto chiaramente di Victor Osimhen. Poi il resto, insomma, secondo me in corso d'opera si valuta anche in base a scambi, a situazioni, c'è per esempio il centrocampista, da quello che risulta a me Conte valuterà prima tutti i centrocampisti che hanno il ritiro a Di Maro e poi si prenderà la decisione.
Diego al telefono, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti voi. Allora, io secondo il mio parere ho la sensazione come se il Napoli aveva una trattativa in corso per quanto riguarda la cessione di Osimhen a gennaio. poi per vicissitudini personali di Osimhen ed anche per il rendimento di quest'anno del Napoli in generale, si è scesa la quotazione di Osimhen, e quindi le squadre che erano intente a comprarlo a quel prezzo non vorrebbero più sborsare, diciamo, la clausola rescissoria di 130 milioni di euro.
Molto probabile questo. Molto
certo,
probabile.
Certo, è chiaro.
Poi, secondo me...
Ma Diego, facciamo completare Diego il pensiero.
Io se fossi nel Napoli, con l'accaduto anche di Jugeli, il procuratore di Luisa Kvaratskhelia, io a questo punto farei tabula rasa quest'anno, perché sinceramente i giocatori hanno tutto proprio un poco le scatole.
Vabbè, intanto per la precisione, grazie Diego,
grazie.
25 presenze, 15 reti in campionato, Osimhen 3 assist in generale, 32 presenze, 17 reti, media comunque molto alta, è un gol ogni due partite, certo, in pratica.
Anche se non tutti decisivi, no, perché i gol, sai, si contano, ma si pesano soprattutto. Si pesano soprattutto.
Non credo che, rispondendo all'amico, non credo che il Napoli volesse vendere Osimhen a gennaio, anche Osimhen in Coppa d'Africa. Credo che probabilmente il cambio di strategia del Chelsea forse ha un pochino, diciamo, complicato, no? La cessione, Chelsea sembrava la squadra più accreditata, invece adesso si aspetta eventualmente che si palesi l'Arsenal, che ha bisogno di un attaccante, ma non credo che sia l'unica squadra che in Premier abbia bisogno di un attaccante. Quindi bisogna avere un attimo di pazienza, che cominciano a muoversi le squadre inglesi.
Vero.
Faccio un nome su tutti, anche Victor Gyökeres, che è un giocatore che piace molto a Conte, cioè l'attaccante dello Sporting Lisbona. Penso che sia anche lui stia aspettando, insomma, una
nessun attaccante si è mosso, compreso Zirkzee, che sembra aver accordo col Milan, ma neanche ufficiale. Siamo appena al...
cioè, il mercato non è cominciato giugno ancora, ragazzi.
Infatti, no, è vero.
Quando ci sono gli europei bisogna aspettare un attimo.
Grazie, bene, Pasquale, grazie, un abbraccio.
Grazie Pasquale.
Ciao, ragazzi, a dopo.
Grazie, e ti salutiamo sempre così, insomma, sempre allo stesso
intanto
modo.
Ci sta seguendo via auto Francesco Marciano, che condurrà.
Ah, che salutiamo, 21, che salutiamo.
Marte Sport Live, andiamo in pubblicità, che dici? Oppure essere
andiamo in pubblicità, però con il nostro clima un po' estivo di questa Summer Edition particolare di Forza Napoli Sempre.
È pronta? Sì, vai.
Ecco, eccola qua.
Dov'è? Ah, ecco qua.
Allora, noi tra poco approfondiremo i temi legati al difensore, legati all'attaccante, legati a Kvaratskhelia, di Lorenzo e ai procuratori, e ci fionderemo verso la presentazione di Antonio Conte il 26 di giugno, quindi tra qualche giorno, alle 15:15 a Palazzo Reale.
Non aperta al pubblico, qualcuno ha scritto possiamo assistere? No, purtroppo no, solo giornalisti accreditati. Pubblicità.
A tra poco. Rieccoci in diretta, Gianluca Gifuni, Dario Sarnataro in studio con Emanuela Castelli che è in redazione, Spider-Man in regia. 0816363 per intervenire in diretta. I temi sono certamente Rafa Marin, classe 2002 del Real Madrid, quest'anno in prestito all'Alaves, molto vicino al Napoli. Piede destro, vero?
Sì, sì, piede destro, 2002, quindi anche sarebbe in lista giovani, non appesantirebbe il numero dei giocatori appunto in lista. Il Napoli sembra vicino, piace molto a Salvatore Manna, stavo dicendo che è un collega, a Giovanni Manna, e quindi vediamo insomma di capire se il Napoli chiude con diritto di ricompra da parte del Real Madrid, così con le notizie, anche la RAI oggi ne ha parlato, il collega Ciro Venerato parlava appunto di un'ipotesi di ricompra da parte del Real Madrid. Sicuramente il Real Madrid vuole mantenere il controllo del calciatore, potrebbe esserci anche prestito oneroso con diritto di riscatto per il Napoli chiedo scusa, e di controriscatto da parte del Real. Un po' di messaggio: l'impressione che la rivoluzione in difesa sia ormai la prova che anche Di Lorenzo è destinato ad andare via. Vediamo, il Napoli potrebbe anche prenderne solo due, appunto, magari Buongiorno e il giovane Rafa Marin, confermando Di Lorenzo, Rachmani e qualcun altro. Gianluca, sei proprio un burlone, un abbraccio da Luca, non ho capito a cosa ti riferisci.
Forse il numero di telefono.
Ah sì, bene, sì, sì. E poi ancora, se davvero il Napoli avesse già venduto Osimhen, ma non può ufficializzare tutto, altrimenti strapaga gli altri obiettivi di mercato. Un abbraccio Mario da Casoria. Beh, potrebbe essere una strategia, però non ci giungono indizi e notizie di una vendita già effettuata, di interessamenti sì. Ne parliamo con Mimmo Malfitano. Ciao Mimmo, buongiorno.
Ciao Mimmo.
Buongiorno, ciao ragazzi, ciao, ben trovati.
C'è già Marco al telefono, lo chiamiamo subito in causa, il nostro ascoltatore, poi torniamo da te. Marco, buon pomeriggio. Marco?
Ragazzi, è un onore parlare anche col dottor Mastitano. Volevo fare una considerazione per quanto riguarda i calciatori che in questo momento stanno un po' sbattendo i piedi a terra anche su Carascheglia. Io credo che mantenere un giocatore o dei giocatori che non vogliono rimanere sia controproducente. Con l'offerta giusta penso che si possano anche cedere, io la penso così, anche perché i giocatori insostituibili nella storia, a parte Maradona, diciamo, siamo di parte, un Pelé, un Cruyff, un Messi, questi sono quelli, diciamo, un pochettino forse da definire proprio incedibili al 100%. Io credo che mantenere un giocatore scontento non sia proprio il massimo per cominciare una stagione. Non so come la pensiate e vi ringrazio dell'opportunità di farti parlare. Grazie.
Grazie a te Marco, anche per la per il
Mimmo.
Mimmo?
Insomma, questa situazione legata ai giocatori che vogliono scappare, insomma, tra virgolette.
La domanda di Marco è proprio
Lorenzo Carascheglia.
Giusto lasciare andare quelli che vogliono andare via per non tenerli contro voglia. Solo Maradona e pochi altri sono insostituibili.
Sì, ma a prescindere da ogni cosa, guardate, io credo che nel momento in cui un giocatore afferma esplicitamente di voler andare via, già questo è un segnale di insoddisfazione, di insofferenza nei riguardi del proprio club. Allora dico, cosa vale costringerli a restare? E qui non si può, queste sono aziende importanti, sono imprese, il calcio è la quarta, quinta impresa del nostro paese e non è che si può giocare col dispettuccio, no, non te ne vai, sì, ti lascio andare. Queste cose qua vanno gestite con, secondo me, con equilibrio, con razionalità, e allora è giusto parlare con il calciatore, chiedergli: Conte vuole sapere, allora parli con Baraschella, gli chieda i motivi per cui vuole andare via, e se lui ritiene opportuno che è giusto lasciarlo andare perché non trova lui, perché poi alla fine interessano le motivazioni, interessano le prestazioni, interessa la passione di questi ragazzi verso il proprio club, e se l'allenatore non dovesse riscontrare queste diciamo componenti, e allora è giusto arrivederci e grazie. Il signor procuratore di Baraschelia venga, così come quello di Lorenzo, con offerte importanti, perché poi il club non è che può stare alla mercé loro, e allora ci si siede a tavola e si discute, punto. È inutile, io sono di questo parere, magari probabilmente sarà tanta altra gente che la penserà diversamente, che li vuole tenere per forza, io non sono di questo parere.
Andiamo da Gianni al telefono, buongiorno.
Buongiorno a tutti. Penso che mi sembra che sia il dottor Malfitano dall'altro lato.
Sì, proprio lui.
Mi sto mettendo ora in macchina. Penso che già abbia anticipato la mia domanda, era proprio questa. Capire chi può rimanere, se qualcuno non è possibile che possa rimanere, portare moneta e andare, insomma questa è la realtà, è questa. Però sì, già mi avete risposto, vi ringrazio tanto della giornata.
Di quindi lei, grazie, quindi per lei non sarebbe un problema?
No, assolutamente, solo chi vuole rimanere con gioia deve stare a Napoli, altrimenti ci sono tante altre squadre, ce ne faremo una ragione.
Va bene, grazie, buongiorno, mi spiegate cos'è il braccino? Il braccino corto è quando uno vuole spendere poco, il braccetto invece, il braccetto
della
è
macchina.
Nella difesa a tre, il giocatore a destra dei tre difensori si chiama braccetto di destra, il giocatore a sinistra dei tre difensori si chiama braccetto di sinistra, poi esiste anche il braccetto delle ruote.
Esatto,
che peraltro non funziona bene proprio in questo periodo, proprio in questo periodo.
È inascoltabile.
Braccetto è brutto, eh.
Braccetto è bruttissimo.
Diceva pure Montervino che l'ha definito un altro modo, non mi ricordo purtroppo.
Ma che vergogna è, ma smettiamola.
Il difensore di centrodestra.
Questi telecronisti all'avanguardia, questi opinionisti stanno modificando tutti i termini del calcio. Braccetto, ma che è sto braccetto? Abbiate pazienza.
Infatti fa rima con braccino, ti dà l'idea di qualcosa di uno spilorcio, come ti devo dire?
Ma sì, dai.
Andiamo al telefono, Rosario, buongiorno.
Buongiorno a voi, faccio i complimenti a tutti, particolare saluto affettuosamente il dottor Mastitano, sono contento di poter interagire con lui. Volevo fare una domanda a ritroso più che altro, la mia è una curiosità. Ieri credo che abbiamo visto tutti quanti la partita della Slovacchia, dove Lobotka è stato uno dei migliori, premiato come miglior giocatore della partita. Quindi credo che Calzone abbia dimostrato di essere un tecnico valido. Ora mi chiedo, noi stiamo facendo tante polemiche per Di Lorenzo che vuole andare via, Caraschele che vuole l'aumento di ingaggio, tutto a posto, tutte cose normalissime per una società. Il problema reale è che il Napoli deve cambiare mentalità. Chi non vuole rimanere, quella è la porta, si può accomodare.
Anche per te.
Il Napoli deve ricostruire, il Napoli deve cominciare a risalire una stagione tragica ammutinata silentemente dai calciatori stessi.
Rosario, grazie, tutto è tutto chiaro. Mimmo Malfitano, su questo tema, ma non è che il problema non fosse l'allenatore e magari fossero proprio i calciatori e che quindi il Napoli deve fare un repulisti, comunque la rifondazione deve partire da una rivoluzione all'interno della squadra? Sì.
Guarda Gianluca, tu sai bene qual è il mio punto di vista, no? Ne abbiamo discusso tanto negli ultimi mesi, ovvero nel senso che io ho dato una responsabilità almeno del 70% ai calciatori di tutto quanto è accaduto. E guarda che i fatti attuali, ciò che si sta verificando in questo periodo, è esattamente la risposta a quello che io pensavo. Tutti parlavano degli allenatori, parlavano delle responsabilità, sì, De Laurentiis ha le sue, per carità, e nessuno gliele toglie, anzi, forse è uno dei principali colpevoli di tutto questo, però guardate che quello che hanno fatto quest'anno i calciatori è una vergogna assoluta. Vedi, io l'ho pensato, ne avevo certezza dall'interno, ma poi sento Lobotka che dice neanche se ci fosse stato Spalletti,
Guardiola
avremmo fatto meglio, e sento Varaschelia che dice voglio andare via, e sento
però
Di
Mimmo, scusami,
vuole...
poi sicuramente tutta la parte finale, mi è piaciuta una definizione del Pampa Sousa che disse la colpa è al 100% di De Laurentiis all'inizio per la gestione del post scudetto, al 100% dei tre allenatori per quello che hanno sbagliato, Garcia, Mazzarri e Calzone, e al 100% dei calciatori nella parte finale, perché appunto poi hanno smesso di giocare, erano demotivati.
Diciamo che però... i calciatori sono come il bonus, 110%.
Sì. Però devo dire che tutto parte anche dall'anarchia, dall'essere scontenti di molti calciatori e quindi dalle responsabilità societarie, senza andare troppo indietro perché guardiamo avanti, no? Con Conte. Però sicuramente i calciatori hanno responsabilità, però vengono anche da mesi e mesi di situazioni non definite.
Non chiare.
Elmas, Zielinski, Osimhen, poi chiarito.
Perfetto.
E poi Kvaratskhelia e tanti altri, no? Voglio dire.
Allora, io credo, umilmente nella mia modestia assoluta, che la prima cosa che dovrà fare Conte è riportare tutti coi piedi per terra.
Sì, questo sicuramente.
Tutti coloro che hanno vinto lo scudetto, hanno vissuto quella stagione esaltante, devono ritornare nuovamente nel guscio, cioè capire che quello che hanno fatto è stato qualcosa di spettacolare, un orgoglio per tutta una città, per tutto un popolo, però adesso devono ritornare in quelle che sono le loro prerogative, ovvero il calciatore deve andare in campo, devi dimostrare che quello scudetto l'hai vinto perché sei forte, non perché è stato un caso. Perché poi guardando il campionato di quest'anno, io devo pensare che l'anno prima sia stato un caso e non voglio assolutamente pensare
giusto,
a questo.
Giusto.
E allora però dimostratemi, e in questo Conte è maestro, dimostratemi che quello che avete fatto è nelle vostre corde e non è stato una tanta.
Ecco Mimmo, scusami, ti fermo perché Gilda scrive: chiedo al dottor Malfitano, non è stupito dal fatto, caro Malfitano, che l'effetto Conte non sembra aver avuto alcuna presa sui calciatori? I casi Kvaratskhelia e Di Lorenzo sembrano testimoniarlo. E ha ragione Gilda.
Io un po' sono stupito, guarda, ne parlavo proprio stamattina con un ex calciatore e dicevamo proprio questo, cioè il fatto che neanche Conte riesca ad arginare questo moto rivoltoso da parte di alcuni calciatori sta a significare che c'è qualcosa veramente che probabilmente sfugge anche a noi, ma a me personalmente ma non per presunzione. Io credo che sia stata tutta una questione incentrata sull'aspetto economico. Varaschelli è passato un anno e non ha avuto nessun rinnovo. Di Lorenzo probabilmente sarà rimasto male dall'atteggiamento della società, che l'ha considerato uno qualunque, e tutti che Osimhen non ne parliamo, che era già fuori dalla scorsa estate. Per me è stato un errore non venderlo l'anno scorso, e quindi ci ritroviamo oggi con una situazione che nemmeno la presenza di Conte riesce a fare da garante per questi ragazzi. Quindi vogliono andare via, per quanto pensa Mimmo Valsitano, apritegli la porta, salutateli con affetto e lasciateli andare via. Andato via Maradona a Napoli, è andato via Careca, sono andati via calciatori che veramente hanno fatto la storia. Sì, li abbiamo rimpianti, però quando hanno deciso di essere accompagnati, di voler andare via, oppure che la società ha deciso di lasciarli andare, ce ne siamo fatti una ragione. E sarà la stessa cosa anche per questi.
Grazie a Mimmo Malfitano per essere stato con noi. Grazie Mimmo, ragazzi, può essere un tema, Conte non ha avuto presa forse su tutti i calciatori del
per
Napoli,
ora, io spero di aggiungere il per ora. Effettivamente per ora. Il progetto piace, ma anche Giugheri l'ha detto, ma ci sono altre questioni pendenti. Pubblicità e torniamo. Tanti messaggi, caro Gianluca, anche di complimenti a Mimmo Malfitano, e giriamo magari, insomma, per esempio questo amico, dov'è? Eccolo qua, tantissimi messaggi, l'ho perso, vabbè, ecco. Ah, purtroppo quello che dice il dottor Malfitano è giusto, devono andare via, scrive Fulvio, se non si fa questo sarà un altro anno faticoso per i napoletani. E poi tanti altri. Ne parliamo anche con un agente di FIFA che ha seguito per molti anni Lorenzo Insigne, tra gli altri, segue anche molti giovani, Antonio Tajano. Ciao Antonio, buongiorno.
Ciao.
Antonio, buon pomeriggio. Ciao, ascolta, bello. Ma tu da agente, insomma, come recepisci queste dinamiche legate a Di Lorenzo e Kvaratskhelia, con gli agenti che dicono vogliono andare via, nonostante la presenza di Conte, poi, che dovrebbe invece fare più presa sui calciatori?
Allora, ragazzi, in primis mi sento però di dire che bisognerebbe conoscere le motivazioni del perché si fanno certe dichiarazioni. Circa Kvara, a me la cosa che ha sorpreso di più è la dichiarazione che dice: io voglio lasciare tranquillo il ragazzo durante le europee, e poi fai una dichiarazione pubblica.
Ma infatti guarda, Antonio, vado oltre, faccio una domanda ancora più specifica, cioè, ma Luca Giugheli ha fatto quella dichiarazione così forte, intanto vi ricordo 0816363 per intervenire in diretta, perché è stato uno, cioè si è dimostrato in quel caso uno sprovveduto, oppure ha voluto o ha dovuto forzare la mano per qualche motivo? Altre possibilità non ci sono, o l'uno o l'altra, giusto?
Allora, dato che io credo che non è una dichiarazione che così d'improvviso nasce dal nulla o quant'altro, e credo anche che probabilmente di alcune questioni con la società ne avessero già parlato.
Appunto.
Io posso solo ipotizzare che è un modo per rilanciare o far rilanciare a Napoli l'offerta del rinnovo, perché non oso immaginare che
però
Napoli
può darsi
abbia...
che ci sia un intoppo nella rinnovo, oppure può darsi ci sia un pressing fortissimo.
No, ma è una questione, quando c'è un rinnovo è una questione di trattative,
sì,
probabilmente
sì,
non coincidono per il momento le
ma tu te ne esci così a due giorni dall'esordio della Georgia, storico,
che esordisce oggi contro la Turchia,
esatto,
ricordiamo,
sì,
e questo poi sono le strategie che ognuno pensa di utilizzare, no? Questo è un modo per far sapere a tutti che probabilmente il ragazzo va accontentato. Io non credo che, non oso immaginare che il Napoli non abbia già comunicato la sua intenzione di modificare il contratto a Clara.
A te mai capitato, Antonio, in passato con tuo assistito di fare una cosa del genere? Per qualche motivo?
Ragazzi, ma ci sono state una serie di situazioni, una serie di discussioni, una serie di questioni che però per scelte strategiche si è ritenuto opportuno non renderle pubbliche, discuterle solo con la società. Ma sono dinamiche che...
Perché c'è stato forse un momento in cui avresti voluto, diciamo così, Avreste anche, hai anche pensato di rendere pubblica qualcosa e poi ovviamente non lo avete fatto per questioni di opportunità e di correttezza, però c'è stato un momento...
No, ma non credo sia una questione di... non è una questione di essere corretti o scorretti, è una questione di come tu decidi di portare avanti la tua strategia. Io ho sempre ritenuto che probabilmente certe cose vanno dette e discusse con la società, perché non credo che sia opportuno renderle pubbliche quando c'è un'idea abbastanza chiara di un percorso che si è intrapreso. Io credo che Clara c'è tutti in piedi un progetto di rinnovo a delle cifre completamente diverse. Va bene. Quindi il perché è stato reso pubblico, questo non lo saprei dire, che non riesco ad immaginare come improvvisamente.
Perciò dicevo, o è stato sprovveduto l'agente oppure c'è qualche intoppo per il quale lui...
Ma voleva... no, sprovveduto no, ripeto, sono scelte.
Conte non fa, fa presa sui calciatori o no?
Sì, decisamente.
E perché Kvaratskhelia e Di Lorenzo però si lasciano andare attraverso gli agenti a queste dichiarazioni? Fino a che punto fa presa?
Ma ragazzi, ma bisognerebbe sapere realmente perché si fanno queste dichiarazioni e cosa c'è dietro queste dichiarazioni. Ripeto, queste possono essere anche dichiarazioni strategiche. La questione di Lorenzo credo sia, se non ricordo male, sia nata prima dell'ufficialità di Conte, poi ha detto non va proprio messo in discussione la sua gestione, e pare abbia già incontrato l'entourage per probabilmente provare a ricucire il tutto.
C'è Enzo al telefono, buongiorno Enzo.
Buongiorno, hai già mi ha risposto a te. Volevo chiedere come mai questi procuratori, invece di fare le richieste in Camera Cadrati, che le divulgano, perché, per quale motivo? Questa è la prima mia impressione, e la seconda. Noi adesso dobbiamo sperare, purtroppo, che sia Kvaratskhelia che Di Lorenzo, come dicono a Bruxelles, fanno un campionato una dialoga.
No, e perché? Col Napoli?
No, gli europei.
No, gli europei.
Vabbè, Enzo, grazie.
Grazie. Insomma, no, per Di Lorenzo soprattutto no, perché ci interessa l'Italia.
Non credo che le squadre interessate, soprattutto a Kvaratskhelia, dovrebbero cambiare opinione sul giocatore se giocasse male gli europei, tra l'altro.
Allora, ripeto, la questione di Lorenzo credo abbia, secondo me, un qualcosa di diverso rispetto a Quara. Quara probabilmente c'è in piedi un rinnovo.
Antonio?
Sì.
Scusami, abbiamo un attimo una piccola interferenza. No, volevo chiederti, ma secondo te è vero che, come si dice ormai in giro, perché tutti si sono convinti, anche spinti dalle dichiarazioni di De Laurentiis sui procuratori dei calciatori negli ultimi tempi, che oggi comandano i procuratori? Il calcio.
Ma ragazzi, ma queste sono
leggende?
Sciocchezze. Ma il procuratore è sempre di concerto col calciatore.
E quindi comandano i calciatori a questo punto?
Non c'è sintonia tra procuratore e calciatore. Ragazzi, io non riesco a capire perché il calciatore continua
a
chiedere l'assistenza del procuratore.
Non può essere. Oppure lo smentirebbe pubblicamente, no? Se ci fosse una rottura tra Giughele e Kvaratskhelia, Kvaratskhelia diceva io non mi rappresenta più.
Sì, ma allora questo significa che comandano i calciatori, che fanno il bello e il cattivo tempo, ormai le società valgono di meno, questo voglio capire. La forza delle società...
Ma vi siete mai chiesti quante volte le società hanno tra virgolette l'ausilio dei procuratori per raggiungere dei risultati?
Come no, molte volte, certo. Anche
e
per gli acquisti,
che parliamo, mi sembra tutta una discussione molto sterile quella di dire,
però è partita da De Laurentiis, è partita da un presidente,
una serie di attori in un contesto che alcune volte può essere più vantaggioso per me, altre volte purtroppo io devo subire questo modo di fare o questa contraltare che mi ritrovo di fronte.
Giusto.
I procuratori si fanno comodo alle società vanno bene, quando eventualmente non fanno comodo alle società non vanno più bene, sempre quello è
giusto.
È vero. Ti mandiamo un grande abbraccio, grazie sempre. Ciao Antonio.
Grazie Antonio Tajano,
buona giornata. Ci fermiamo, torniamo tra pochissimo.
Allora, un po' di messaggi vocali, questo è Forza Napoli sempre, Gianluca Gifuni, Dario Sarnataro in studio, versione estiva del nostro programma, sino alle 14, sentiamo.
Buongiorno Gianluca, buongiorno Dario.
Ciao, buongiorno.
Sono Antonio da Pomigliano.
Buongiorno Antonio.
Allora, secondo me il Napoli esisteva quasi 100 anni fa e continuerà ad esistere tra 100 e anche 200 anni, che possa essere in Serie C o che possa essere in Champions. Quindi a questo punto non vale la pena pensare che siano importanti coloro che vanno a comporre il gruppo, anche se sono quelli che giocano, ma noi dobbiamo sempre e comunque mantenere fede alla maglia, solo la maglia, basta affezionarci ai giocatori.
Allora, qualche giorno fa sul Mattino un bel editoriale del professor Guido Trombetti, che abbiamo in linea e che salutiamo. Professore, buon pomeriggio.
Sì.
Allora, titolava così: perché passiamo la vita a scrivere di una manica di imbecilli, che è una frase che anni fa Gianni Agnelli aveva attribuito al grande Gianni Brera e che afferisce alla sfera del racconto di tutte le dinamiche legate al calcio, anche alle società, ai rapporti, agli acquisti. Qual è il senso di questo approfondimento, professore, dal suo punto di vista?
Ma il senso è questo, che io innanzitutto parlo di me e non parlo mai degli altri. Quindi io non faccio mai critica, faccio sempre al più un'autocritica. E quindi nel fare l'autocritica io mi ripeto.
Quindi sta dicendo che anche lei scrive di una manica di imbecilli, insomma.
No, io mi lascio andare a considerare determinate cose più importanti di quello che siano. Io dico il calcio è la cosa più importante delle cose non importanti.
Sì, sì.
Questo era l'oggetto della mia riflessione. E invece mi sembra che a volte noi ne facciamo una questione di vita o di morte. E forse è un eccesso che non fa bene né a noi né al calcio. Lo dico io.
Ma secondo lei, professore, è un eccesso dovuto all'enorme passione o un eccesso che invece non si giustifica nonostante l'enorme passione?
Ma secondo me è un eccesso dovuto all'enorme passione, che ci porta a considerare il calcio come se fosse paradigmatico di tutta l'esistenza, e non è così.
Forse poi catartico rispetto all'esistenza di oggi,
poi,
catartico possiamo definirlo.
Poi è chiaro, io ho scritto nell'articolo che uno ha diritto allo svago, alla leggerezza, e quindi ringraziamo Dio che esistono argomenti.
C'è grande bisogno di leggerezza, forse per questo è una grande importanza.
Argomenti leggeri.
È un argomento che piacerà molto a Brunello, se ci sta ascoltando. Però lei chiama in causa, per esempio, non so, il marchio di fabbrica di un calciatore, se ha giocato nella Juve e nell'Inter, psicofisica di cui si tratta spesso e volentieri. Però io dico che di questo parlano anche i presidenti. Per esempio De Laurentiis marca i dirigenti e i calciatori quando sono juventini, lo ha fatto.
Ma non è vero, tanto è vero che ha assunto a Mann, ha assunto a Conte.
Ma Di Giunto li ricorda cosa ha detto?
Perché si è arrabbiato,
ma vabbè, gli uscì questa cosa e sbagliò. Perché a me non mi frega niente di dove uno ha prestato servizio. Non mi interessa proprio. Mi interessa quando viene qui faccia fino in fondo il suo dovere,
altrimenti Conte
è chiaro come ragiona me. Ma ragazzi, quando io ero bambino, avevo 14-15 anni, arrivo a Napoli o Massivoli, che veniva da 5 scudetti alla Juve, Mergellino non riusciva a scendere dal treno, dalla
folla immensa della stazione, così raccontano i turisti.
È chiaro. Allora nessuno disse ma questo è juventino, come vediamo noi juventini? Tutti noi impazzivamo dalla gioia.
Però c'è un tema, professore, che vorremmo trattare con lei, però prima c'è Romolo che ci ha chiamati. Romolo, buongiorno.
Buongiorno, senta, voglio fare solo una domanda stupida.
Vai.
È un pensiero romino. Quello che sta succedendo, non è possibile che quando dalle dimissioni serva anche lui?
Va bene, è secca la domanda.
È legata al tema che volevo affrontare. Domanda alla quale il professor Trombetti grazie Romolo, intanto.
Grazie Romolo.
Può rispondere, aggiungo anche, ma neanche Conte è riuscito a convincere o a evitare l'emersione di queste lamentele di Lorenzo e Coraschelli.
Ma noi pensiamo che sia un fatto perché siamo concentrati su Napoli. Guardate il Milan col centravanti del Bologna, cioè, i problemi ci sono dovunque, non è che sono solo a Napoli, questo Conte lo sa, perché non è arrivato ieri nel mondo del calcio. Però io
non
mi
teme le sue dimissioni?
No, okay. Io, no, questo non esiste, però mi auguro che il presidente gli consegni una squadra senza problemi contrattuali.
0816363 per intervenire in diretta. Professore, a proposito della manica di imbecilli di cui secondo Gianni Brera i giornalisti sono costretti a scrivere, qual è la cosa più imbecille che ha letto?
È stato Sacchi,
no, dico cosa, che ha letto negli ultimi anni, negli ultimi decenni, cioè la cosa più imbecille che si è trovato a leggere, che è stato costretto a leggere. Se la ricorda?
No, non mi voglio avventurare, forse qualcuna delle cose che ho scritto io.
Quando anche rileggo, un tema, anche un tema magari piuttosto
quando
imbecille.
Quando rileggo quello che ho scritto 2 anni fa, a volte mi sento un po' imbecillone. Questa è la verità. Siamo perdere gli altri, noi dobbiamo avere sempre la modestia di parlare di noi stessi.
Certo.
Vabbè.
Beh, noi e Dario Sanadano spesso e volentieri,
molto
insomma,
spesso,
siamo
andando in onda ogni giorno,
cioè,
diciamo
volte,
varie volte scemenze, diciamo, stupidaggini. Gaspare scrive: ciao da Lipsia, dove starò fino a lunedì, Italia-Croazia, cioè appunto a Lipsia lunedì sera, oggi circondato dai portoghesi. Cari saluti, caro Gaspare, c'è invece Lucio con noi, buongiorno.
Buongiorno.
Lucio?
Grazie,
nonostante le stupidaggini diciamo, va bene, grazie.
Anche lei, noi scriviamo una manica di imbecilli, lei ascolta insieme a tanti una manica di imbecilli, possiamo dire. Gianni Brera direbbe così. Gianni Brera direbbe così.
Prego, Lucio, prego.
Volevo fare una domanda. Secondo voi è meglio che vanno via Quaraschelia e Di Lorenzo oppure trattenerli per forza?
Grazie. Professore, che si fa? Braccio di ferro o si lasciano andare?
Assolutamente, chi non vuole restare se ne deve andare. Non, assolutamente, cioè gente che resta contro voglia non ne vogliamo.
Anche se i casi sono diversi, devo dire, sono un po' diversi.
Avvelena lo spogliatoio. Comunque sono casi diversi, perché sì, Di Lorenzo ha fatto un contratto praticamente a vita ed anche l'auto come contratto. Che diavolo gli è successo? Non lo so. Certamente non sono quattro fischi o qualche compagno della scavalcata, non mi deve raccontare queste banalità. Ci avrà problemi personali e in questo caso io lo rispetto.
Oppure problemi proprio fortissimi con qualcuno della società. Potrebbe, sono delle ipotesi, non lo so. Sossio, buongiorno. No.
Buongiorno Gianluca, buongiorno Dario, buongiorno professor.
Le chiedo, Sossio, di fare diciamo lo spiritoso nei limiti del
Sossio Juventino, diciamolo subito. Prego, Sossio.
Eccolo qua, che c'è discriminazione, Sossio Juventino, che significa?
Sei tifoso della Juventus. Domanda. Vabbè,
la
che domanda fai?
A proposito di imbecilli. Allora, io sono il più imbecille di tutto, perché io sono proprio, non sono sportivo, io sono tifoso, il che è molto diverso. Una domanda al professor Trombetta: io l'imbecillità più grossa che ho visto scrivere è quella dello scudetto in albergo.
Grazie
Deaboli,
interessante. Però Sarri l'ha ribadito recentemente a quello della
l'altro ieri.
Che in un'intervista lui voleva sfasciare tutto dopo quella.
Ma là c'è stata tutta una montatura.
Però l'ha confermato Sarri.
Questo scudetto perso in albergo non ce lo devono raccontare. Abbiamo perso, ce l'abbiamo perso.
Ho capito, professor, però perché Sarri l'ha confermato. Non è una
leggenda. Sarri non è né San Matteo né San Giovanni.
Era testimone diretto.
Non ha scritto il Vangelo, quindi io mi permetto.
Va bene, quindi ha ragione Sossio.
Allora, adesso le dico una cosa. Io mi ricordo che il giorno prima della partita lessi il quotidiano La Repubblica di Firenze, quindi con le pagine fiorentine, che davano in un trafiletto c'era scritto che secondo La Repubblica di Firenze Sarri aveva deciso di non far accendere il televisore nella sala da pranzo dove avrebbe cenato il Napoli il sabato sera, per evitare che i giocatori guardassero la partita. Era un trafiletto, me lo ricordo benissimo, tant'è che lo raccontai anche in televisione a Mediaset quel giorno, questo trafiletto. Evidentemente lui già sapeva che forse qualche piccolo problema quella partita Juventus-Inter che si gioca il sabato sera avrebbe creato alla squadra.
Ma certamente è un evento che andava a incidere sul piano emotivo, questo non c'è nessun dubbio.
Anche per come si è...
Poi sai che è successo? Che i calciatori pare che dopo cena andarono in camera e guardarono il secondo tempo nelle proprie camere.
Ragazzi,
o in gruppo.
Io devo dire, giusto rapidamente, poi il professor Trombetti dirà la sua, che insomma quando io vidi Inter-Juventus, vidi quel clamoroso errore arbitrale di Orsato, tanto celebrato, arbitro per me normalissimo, e anch'io sono passato dall'entusiasmo di dire ma il Napoli può vincere lo scudetto davvero, quando l'Inter è in vantaggio lo sconforto, figuriamoci i calciatori, ci sta, e poi è chiaro bisogna anche reagire, però ci può stare, no professore, un down.
Sì, ci può stare, però ricordatevi un poco come erano i punteggi in quel momento in campionato, non è che noi avremmo superato la Juve, mi sembra di ricordare, non mi pare di ricordare questo.
Vincendo poi, a Firenze sì.
I calciatori sono andati
perdendo la Juve chiaramente,
ma i calciatori sono andati in campo e diciamo la verità hanno fatta grossa.
Antonio al telefono, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio Gianluca, buongiorno, buongiorno, buongiorno anche al professore.
Io anche Dario,
sono sempre sempre d'accordo e sottoscrivo in pieno quello che dice il professor Trombetti, perché è sempre equilibrato, molto parsimonioso, per cui
domanda cui... carissimo Antonio, domanda.
Eccoci, ha ragione ancora una volta il professore, chi non è d'accordo con la società non può restare, deve andare via, ci siamo già capitati gli anni precedenti, ABL, il presidente, ha diverse esperienze in questo senso, quindi chi non può restare deve andare via, portassero i soldi e vanno via.
Ok.
Credo che il professore è d'accordo a quanto ho sentito prima.
No, ma sono d'accordissimo, perché sono d'accordissimo, perché poi si crea malanimo negli spogliatori, ma per carità. Io per esempio vedo come il fumo negli occhi che se Osimhen resti un altro anno. Osimhen se deve andare a costo di fare uno scontro sulla causa. Non può restare a Napoli.
Va bene.
Professore, no, bisogna salutarla, dice, a furia di parlare o di scrivere di una manica di imbecilli, significa che siamo già diventati imbecilli anche noi, insomma, professore, possiamo chiudere così.
Ma io non mi...
Eravamo già prima, forse.
O forse lo eravamo prima, visto che abbiamo scelto di...
No, tu e Dario no. Ma io non mi escludo, perché tutti i giorni, di responsabilità.
Professore... Grazie, un abbraccio forte. Grazie. Tanti messaggi che arrivano. Questo amico scrive, anzi, è Gilda sempre. Per Sossio, l'imbecillità più grossa era quella che avevano scritto allo stadium, attribuendosi 38 scudetti e non 36, con risatine nelle emoticon.
Anche questo è vero.
Va bene, ci fermiamo tra un po'. Antonio Giordano, poi avremo anche Flora Flores, il direttore Fassone e tanto altro. Mercato, nello specifico, i vostri messaggi al 339-666-9990. Il nudista Gigi Soriani ci ha raggiunti. Pubblicità.
Ah, è nudista.
Tanti messaggi che arrivano anche su quello che è passato, ancora non vi passa che godure, scrive questo amico, riferimento di un juventino evidentemente. In verità l'intenzione di Sarri era quella di dire che la partita Inter-Juve fu pilotata da arbitro e VAR, non potendo dire ciò altrimenti veniva squalificato, disse che lo scudetto fu perso in albergo, tant'è vero che l'opera arbitrale fu completata a Firenze, questo è il vero senso, e chi ha orecchie per intendere intenda, scrive Gaetano. Beh, in realtà Sarri in questa intervista a Corriere della Sera, in parte come dici tu caro amico, disse proprio questo, insomma, che abbiamo visto tutti quale errore arbitrale ci fu Inter-Juventus, e poi ho visto i ragazzi piangere, io volevo sfasciare, non so se qualcuno non l'ha letta questa intervista a Sarri al Corriere, io volevo sfasciare diciamo così l'albergo, e invece andai fuori dovendo rivitalizzare i ragazzi, vedevo però alcuni che piangevano. Il Napoli aveva 84 punti, la Juventus 85, con la sconfitta della Juve con l'Inter eventualmente, o anche un pareggio visto che poteva andare in 10 contro 10, il Napoli vincendo ovviamente a Firenze avrebbe scavalcato la Juventus. Nicola ci saluta, dice ma vi ricordate anche le altre partite, Lazio-Juve, il derby Torino-Inter-Juve, Cagliari-Juve, ma anche Roma-Juventus e Fiorentina-Juventus indirizzatissime. Vabbè, lasciamo perdere il passato, guardiamo al futuro, e lo facciamo con Antonio Giordano. Ciao Antonio, buongiorno.
Buongiorno a te, radioascoltatori, per la prima volta nel nostro rapporto trentennale non sono d'accordo con te.
Ah, vedi? Va bene.
Il passato non si lascia perdere.
No. Beh, io non ho detto un diktat, il passato non si lascia perdere. Sì, Conte come, io sono molto legato ai ricordi al passato e agli insegnamenti del passato, però sto dicendo andiamo avanti su altri argomenti, però mi ricordo benissimo le chiacchierate che ci siamo fatti tutti noi, anche nelle nostre chat, Fantacalcio, eccetera, su quell'Inter Juve e su quei arbitraggi di quel periodo, Cagliari Juve, i falli di mano, i rigori non dati agli avversari, Lazio Juventus.
Io ritengo persino l'errore di Orsato clamoroso,
sì,
è indimenticabile.
Assolutamente.
Persino inferiore a quello di Calvarese a Cagliari in Cagliari Juve.
Vero, hai ragione.
È stato il mani di Bernardeschi.
Clamorosissimo, perché lì era un'espulsione evidentissima, ma il rigore era ancora peggio, insomma, sarebbe stato ancora più grave, diciamo, non, cioè,
e
sarebbe stato.
Se non ricordo male, si stava sullo 0-0.
Sì, sì, è vero. Mi ricordo benissimo le tue parole, le posso svelare? No, beh, no, sto scherzando. Era abbastanza, diciamo, disgustato Antonio Giordano per questo.
No, quasi schifato, sì.
Schifato, allora, possiamo dire, schifato.
No, si può dire, ma tanto...
Devi dire tu.
Ma tanto andiamo oltre, cioè qui non c'è il senso di appartenenza. Perché per fortuna, insomma, riteniamo di essere sufficientemente, con presunzione, onesti intellettualmente da non poter pensare che chi ci ascolta dall'altra parte ritiene che diciamo questo soltanto perché il Napoli è coinvolto. No, quel senso della legalità che è stata smarrita.
Vabbè ragazzi, Scudetto 2018 era, doveva essere, del Napoli.
Orsato è stato un buon arbitro.
Niente di più.
Un grande arbitro potenzialmente. Non avvicinabile ai vostri sacri,
esatto.
Cattarin,
Agnolin, Lobello, Rosaccetto, Lobello, soprattutto.
No, anche a Collina.
Collina, certo. Assolutamente.
È stato un
per me inferiore anche ai Braschi, a questi qui, eh?
No, per me è superiore a Braschi. Per me è superiore a Balaschi, subito dopo la soglia dei primi 5-6 grandi, ecco.
Ah, ok, va bene.
Però, signori, nella analisi generale di una carriera, non si può non sottolineare che quello è un errore di dimensioni colossali.
Assolutamente
e
sì.
E peggio ancora è quello che dice 3 anni dopo.
Sono d'accordo con te, perché proprio fa parte dell'essere italiano, mettere la polvere sotto il tappeto, negare fino in fondo.
Basta dire ho sbagliato, signori.
Ho sbagliato, punto. Si può stare che uno sbaglia, poi i retropensieri ci rifacciamo.
Io apprezzo molto, ho sbagliato.
D'accordo, purtroppo i retropensieri ci rifacciamo, Antonio, no? Perché c'è la cultura del sospetto in Italia, purtroppo ce l'abbiamo inside noi, ma è dovuta agli scandali.
Una cosa del genere mi stimoli la cultura.
Appunto, esattamente. Purtroppo un sedicente opinionista che interviene da noi ebbe da dire che un arbitro mediocre è stato, che insomma si arrabbiò, fece un post contro di noi, perché disse proprio questo. Purtroppo la cultura del sospetto c'è, perché ci sono cose del genere.
Non sapevo che era disposto al centro di questa vicenda.
Sciocchezze. C'è Salvatore con noi, 0816363, meglio diciamo liquidarla così. Salvatore, buongiorno.
Come la racconti?
Certo, questo sicuramente.
Anche se andrebbero fatte.
Buongiorno.
Più divertente, ragazzi.
Più divertente, vabbè, ma è vecchia anche questa.
Ogni tanto mi viene anche voglia di dire qualche cattiva parola, figurati.
Addirittura, tu che sei elegantissimo. Salvatore, buongiorno.
Sì, buongiorno, volevo fare una riflessione al maestro Giordano.
Vai.
Allora, no, aspetta un attimo, maestro no, pure perché mi ha appena cacciato corpo.
Allora, professore.
Professore, lo chiamo anche io a volte, sì.
Allora, voglio dire, si può dire che una volta superata la questione Kvara e Di Lorenzo, si può dire che il Napoli ne possa uscire ancora più forte? Cioè mi spiego, il Napoli dopo aver vinto lo scudetto, sappiamo che quando si vince qualcosa i cartellini dei calciatori raddoppiano il proprio valore, anzi lo triplicano, e di conseguenza bisogna adeguare tutti i contratti, vedi Lautaro e Barella, che l'Inter lo ha fatto dopo
subito.
Un mese il Napoli non l'ha fatto, però col senno di poi, se il Napoli non li ha, allora due sono le cose: o adegui i contratti o li vendi, però il Napoli se li avesse venduti la piazza si sarebbe rivoltata, quindi col senno di poi ha commesso un errore. Quindi secondo me da oggi in poi il Napoli ne uscirà ancora più forte, più completo e con un'esperienza ancora maggiore, perché saprà come comportarsi alla prossima vittoria.
Grazie Salvatore, che
grazie
ne pensi Antonio?
Penso che Salvatore è uno splendido ottimista. Mi spiace frenarlo, e il Napoli spero soltanto che ne esca nuovo nella dimensione politica della gestione,
i casi di Lorenzo, Kvaratskhelia appartengono a errori che sono storici nella gestione della società, che è una forma di arroganza che poi a livello social e ambientale, diciamo, si trasforma a seconda dei momenti. Cioè, se vengono i risultati è bravo De Laurentiis, si fa così, se non vengono i risultati
però Salvatore in qualche modo ha detto questo, no? Cioè la lezione deve contare, così il Napoli ha esperienza di come trattare queste cose.
E tutto era perché la vicenda non riguarda soltanto un posto scudetto, riguarda la gestione. Cioè, questo è un calcio che ha certe abitudini, belle o brutte, che siano per me brutte, e che però fanno comodo a tutti.
Ma perché secondo te come finirà poi con Di Lorenzo e Kvaratskhelia?
Per me restano tutti e due.
Ma restano come? Cioè, risolvendo?
Come?
Risolvendo le questioni, quindi rinnovo a Kvaratskhelia e persuasione a Di Lorenzo, per Di Lorenzo.
Io credo che ci siano le condizioni per convincere Di Lorenzo che tutto quello che è accaduto semplicemente perché è stato un anno terribile. Per tutti.
Certo.
Dal presidente del Napoli all'ultimo dei tifosi. Ognuno ha fatto la propria cazzata. Cazzata si può dire, no?
Eh sì, ormai l'hai detta. No, si può dire.
Ognuno l'ha fatta.
Ma su questo, guarda Antonio, intanto ricordo 0816363 per intervenire in diretta, tra un po' con noi anche Fulvio Marrucco e altri ospiti. Antonio, ti chiedo, perché ce lo suggeriva Gilda questo tema, ma neanche Conte, l'arrivo di Conte, ha, come dire, messo a tacere questi problemi, il caso specifico di Lorenzo e Kvaratskhelia, neanche l'arrivo di Conte è riuscito a risolverlo.
No, perché c'è un pregresso, in questo pregresso ci sono troppi errori anche di comportamento commessi in un periodo che è ripetibile anche sotto questo aspetto. Il posto scudetto è stato gestito male solo e soltanto da una persona, perché poi ieri sera il campo ti ha detto altro. Cioè, voglio dire, non è che Calzone era un asino.
Ieri ha vinto 1-0, complimenti a Ciccio Calzone contro il Belgio.
Che cosa vuol dire? Che evidentemente, io se ripenso tutto quello che hanno combinato l'anno scorso, io non ridisco, c'è da chiudere veramente.
Antonio, vedi che è finito il momento serio, è arrivato Gifuni.
Oh Madonna, ragazzi.
Lo so, adesso vai via. Che fai? Vai via.
Saluto i radioascoltatori.
Allora, grazie ad Antonio Giordano per essere stato con noi. È stata una bella chiacchierata. In sua compagnia c'è anche Franco. Però Franco voleva darti una pillola. Una pillola di Franco. Quindi sentiamo Franco cosa ha da dire.
Per la pressione.
Salve a tutti. Ciao, complimenti per la trasmissione.
Grazie.
Senta, io volevo soltanto dire una cosa, cioè ci stiamo strappando i capelli perché Kvaratskhelia e Osimhen vogliono andare via. Per la verità non ce li siamo strappati quando è andato via Cavani. Cavani, secondo me, dopo Maradona è stato il campione che il Napoli ha avuto, diciamo.
Sono d'accordo con te.
Kvaratskhelia, secondo me, è un ottimo giocatore sopra la media, ma non è quel campione che non ci ha fatto fare il passo della qualità, cioè non è Cavani. Voi ve lo ricordate a Cavani?
Io me lo ricordo bene e lo preferisco nettamente a Higuain. Penso
no,
un po'
io no,
ultimi anni.
Però sì, parliamo di
dire, anche Higuain secondo me era superiore a Kvaratskhelia, permettetemi. Voglio dire, Kvaratskhelia è un ottimo giocatore, ma non ci dobbiamo strappare i capelli.
Okay.
Chi non vuole stare a Napoli andasse via, chiaramente.
Grazie Franco, che ne pensi Antonio?
Che io mi sto strappando i capelli.
Già non è che ce ne sono moltissimi ultimamente.
Perché no, vale tutto, cioè anche per me Cavani, per tante cose non tecniche ma anche emozionali, ha rappresentato uno dei punti più alti della storia del calcio. Non è possibile fare nessun tipo di non è possibile fare alcun tipo di paragone con Higuain, perché Higuain era un giocatore sublime. E però poi è chiaro che nella narrazione ci mette anche quello che succede dopo. Perciò prima ti dicevo la storia conta, no? Però qua è il calcio di oggi, ragazzi. Qua è qualcosa che ti butta al manicomio, cioè ti strappa le emozioni più improbabili.
Però possiamo dire una cosa, Antonio, onestamente, perché noi lo seguiamo in là.
È arrivato a 21 anni.
Ragazzi. Rispetto al primo anno, quest'ultima stagione non ha dato le emozioni del primo anno. Ecco.
Ha
fatto 11 gol.
Sì, ho capito, ma
le emozioni
del primo anno sono state diverse.
Certo, Napoli andava a meraviglia. Anch'io già avrei giocato bene l'anno scorso.
Le emozioni del primo anno sono state le emozioni di una squadra che
ha stracciato il campionato con un'eleganza impressionante, che a gennaio, 31 gennaio, aveva già vinto dopo che ha battuto la Roma. Quindi vale tutto questo. Le emozioni dell'anno scorso le hanno regalate Lobotka, Clara e Osimhen. Punto. Finite.
Forse un po' politano, dai.
Chi?
Politano, un pochino.
Sì, bravo. E tutte le sciocchezze in serie, sesquipedali e oceaniche, clamorose, commesse da una dirigenza che ha fatto di tutto per cancellare i suoi 19 anni. Per fortuna non c'è riuscito, perché si è ripresa immediatamente dopo.
Allora, però, c'è un tuo omonimo, però scusami Antonio, perché siamo in ritardo alla pubblicità. Domanda di Antonio, poi pubblicità e torniamo con Antonio Giordano. Antonio, buongiorno.
Buongiorno, una domanda ad Antonio. Antonio, qualche giorno fa chiamò un radioascoltatore e disse: ma perché queste storie con i procuratori succedono solo al Napoli? Io mi sono stancato. Io vorrei dire una cosa: ma De Laurentiis, secondo te, Antò, ma ha capito che il calcio è cambiato e non è più quello là di quando lui prendeva 5 e vendeva Higuain a 90? Il calcio sta cambiando. Quando lui vuole iniziare a capire che ormai gli Mbappé, i campioni, dicono: ma io non te li faccio guadagnare a te i soldi, caro PSG, cara società, i 100 milioni me li pappo io. Come dobbiamo fare adesso? Qual è il vero cambiamento che dovrà fare il Napoli sul mercato, visto il mercato che sta cambiando?
Grazie Antonio, bella domanda. Antonio, perdonaci, ma dobbiamo andare in pubblicità. Gli amici sponsor chiedono spazio. Tra due minuti torniamo.
Posso dire una cosa prima della pubblicità? Una cosa su Emanuela Castelli, che insomma è perfetta e grandiosa quando conduce la sera, e anche in redazione
assolutamente.
È
dici,
quando
Giordano che mi ha detto quindi, intervengo solo se c'è la Castelli, figurati.
E non interviene quando ci sono io, però io ho fatto la trappola, mi sono fatta trovare in ritardo. In modo che adesso è
strano, non è che Gifuni sia in ritardo. Antonio, è strano, vabbè.
Ma io voglio capire una cosa, c'è voi, siete dei pazzi.
Perché?
Io vi prenderei a pedà. Cioè, preferite Gifuni alla Castelli?
No, chi l'ha detto?
Che c'entra? Ma questo per esempio, questa ora qua è appannaggio di Dario Sarnataro, quindi io veramente non c'entro, sono un intruso, ormai. Perché io ho la prima ora, quindi...
ora.
Allora, facciamo un sondaggio come fanno a Sanremo?
Vai.
Ma ovviamente è chiaro che i maschi che preferiscono, non voglio dire che al di là della professionalità che abbiamo appena decantato di
io parlo esclusivamente di professionalità.
Certo.
Ah, quindi proprio se io e Dario San Natale siamo proprio soprattutto
tu
pensi. Pubblicità, pubblicità. vedi.
Tutti vogliono Gifuni, a sorpresa, clamorosamente a sorpresa. Ma che avete combinato, cari amici?
Messaggi.
Ma cosa avete bevuto
Antonio
stamattina?
Giordano, tutta la vita Castelli. Poi quest'altra interessante, Dario Gifuni: se avete mal di pancia portate 100 milioni da un'altra radio e potete andare. 100 milioni di lire, neanche 100 milioni di Monopoli, forse.
Non so quale radio, per quanto mi riguarda.
Infatti, nessuno ci vorrebbe.
Baci.
Non credo proprio, sei stato, io no, quindi non credo.
Baci.
Antonio Giordano, allora 0816363.
Poi lì c'è Valteruccio, cioè come si chiama? Valteruccio. Valteruccio, l'amico Valteruccio.
Ragazzi, ho alimentato un dibattito clamoroso.
E tu lo conosci l'amico Valteruccio, sì.
E io sto parlando della Castelli, che c'entri tu?
No, Valteruccio, stavo dicendo, che c'entro io? Io sono parlato di Valteruccio con la B, non con la doppia V, non come Walter Mazzarri.
Lui è la Castelli, non vuole te io.
Ho capito, ma portatela a cava dei Tirreni, scusami, Antò.
No, eccessivo.
Io vi dico, seriamente, voi dovete togliere il vino dalla redazione.
Magari fosse il vino, Antò.
Non è vino?
No, è qualcosa di peggio.
Natural.
Ed è meglio che interrompiamo qui il discorso e andiamo da Riccardo.
Allora si può procedere con le armi chimiche.
Riccardo, buongiorno, un po' di battuta, buongiorno, alleggeriamo, giusto Riccardo?
Buongiorno, saluto ad Antonio.
Ciao, buongiorno.
Ciao Riccardo, ciao, sono pienamente d'accordo con Antonio. Quara vale il prezzo del biglietto. Io a bocce ferme non pagherei per Lukaku, ma pagherei per Quara. E poi Gianluca, i numeri non si possono scegliere a piacimento. Quest'anno ha fatto 11 gol e 8 assist rispetto ai 13 gol e ai 12 assist, però il Napoli ha fatto 50 punti in meno,
ecco.
Quindi voglio dire, come fai a dire che non gli standard non sono gli stessi?
Ho parlato di numeri, ho parlato di emozioni, cioè la qualità per quanto mi riguarda giocate di Kvaratskhelia del primo anno, ma l'abbiamo spiegato forse il perché, è stata superiore a quella dell'anno scorso.
Io sono un abbonato, ascoltami bene. E quando Kvaratskhelia a Ravoglia abbracciò la Cristante, per me è finita, me ne posso anche andare, capisci?
Certo.
Perché io pago il biglietto e quindi aspetto a trovare Scelle che fa a Bracciola.
Riccardo, chiedo scusa, poi andiamo ad Antonio Giordani. Che significa il ravaglio da Bracciola?
La Bracciola con pinoli e uva passa?
Perfetto, quello che fa lui.
Ci sono anche gli stuzzicadenti.
Al ravaglio da Bracciola significa il tunnel, voi non l'avete
sì, sì,
giocato.
No, abbiamo giocato.
Usa il ravoglio a
bracciolo,
che
no, no, so, ravoglio a bracciolo, devo dirlo a mio figlio. Grazie, Dio, quando vuole fare i tunnel, papà Dario, a ravoglio a bracciolo.
Io lo so perché
oggi glielo dico. Oggi.
Io so che significa che ne ho subiti tanti da difensore.
Parecchio bracciolo.
Purtroppo sì, però ne ho anche evitati qualcuno. Però oggi quante possibilità? Domanda di un amico ascoltatore. Secondo lui, Osimhen di restare a Napoli? Gino ti chiede.
Due cose: uno, chiediamo scusa al radioascoltatore pre-pubblicità al quale avevamo una risposta,
credevo
di avergliela data, e quella sulla maturazione della gestione politica, c'ha ragione lui, e certe cose, a parte il fatto che non succedono solo a Napoli, perché basta farsi un giro sui giornali o alle radio per accorgersi che in Milan ha un problema serio per il quale vengono chiesti 15 milioni. 15 di commissione.
Mia.
E succedono ovunque, soltanto che il Napoli centri col ragionamento della gente. E però ha ragione, cioè, bisogna sapere. Cioè, si arriva a questo perché non è stato fatto niente prima.
Certo,
si arriva ai rischi perché prima non è stato. Non puoi pensare di gestire come ti pare e piace la politica. Esistono le controparti. Non tratti, non discuti. Ok, io fossi in Clara, potrei anche aspettare. Tanto un giorno prima o poi scade. Aggiungo una cosa: tempo fa, quando ancora scrivevo, credo fosse ottobre, ti ricordi meglio tu
sì.
che io, Dario, un giorno scrissi un pezzo sul rinnovo di Kvara.
Sì.
Quel pezzo venne smentito.
Ah sì, certo.
Come no,
certo.
Sì,
certo.
Sempre in maniera corretta.
Quello che scrissi all'epoca. I procuratori di Kvara stavano aspettando il presidente del Napoli, ma invece arriva soltanto Maurizio Micheli in compagnia di un suo amico barra collega, e la discussione non venne aggiornata. Da quel momento in poi, più o meno, è stato fatto soltanto in maniera finta. Ricorderete le frasi dell'entourage di Kvara. Della Ventis è un uomo sensibile, farà quello che ci aspettiamo. Ricorderete le frasi dell'agente di Kvara e del papà di Kvara dell'altra notte.
Sì, due giorni.
Ah, ecco, io volevo però chiarire una cosa.
Aspetta,
no, su questo, perché è molto importante. Sì, un altro ospite che è Ciro, però devo chiarire
un
una cosa.
Altro ospite pure, Fulvio Marrucco, avvocato.
Ah, ecco,
buongiorno.
Avvocato, buongiorno.
Buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno. Ho sentito la voce di Antonio Giordano.
Esattamente.
Non c'è nulla da poter aggiungere.
Noi infatti non aggiungiamo nulla, però aggiungiamo una cosa.
Vai, Antonio.
Allora, questo che episodio che adesso Antonio Giordano ha portato in dote, no? Il suo articolo sull'incontro per il rinnovo di Kvaratskhelia, che è stato smentito, come vedete, questo spiega tante cose a quelli che ogni giorno chiedono: ma perché scrivete stupidaggini? Dove le trovate queste stupidaggini? Bene, avete un esempio davanti, quello che vi ha detto appena adesso Antonio Giordano, e cioè che l'incontro c'è stato, non si presentò De Laurentiis, si presentò Micheli, ma si è presentato qualcuno della società che forse aveva anche diritto,
che la verità,
e quindi come vedete quell'articolo che è stato smentito era assolutamente veritiero. Questo succede quando voi pensate che i giornalisti scrivono stupidaggini. No. Non scrivono stupidaggini, c'è sempre qualcosa di vero, di assolutamente vero in quello che si scrive.
Fulvio, ma come la mettiamo con Ammuca Giugheli e Kvaratskhelia? Ti ha sorpreso? Evidentemente ha dovuto dirlo, ha sbagliato a dirlo.
Io credo che sia sempre, personalmente, sia sempre sbagliato evitare 420 certe situazioni. Almeno questo è stato il mio stile di vita, ma il mio stile professionale. Però ognuno, probabilmente queste persone saranno esasperate da quanto accaduto nell'ultimo anno, e quindi hanno optato per urlarlo al mondo.
Non è la nuova generazione dei procuratori che agisce così, a differenza della vecchia e tradizionale generazione dei procuratori?
questo non so dirlo.
Che non è l'unico, è quello di Kvaratskhelia, che ovviamente in pubblico dice cose del genere.
Non so dirlo, io credo che ognuno abbia un suo modo di lavorare, un suo modo di apparire e un suo modo di instaurare trattative o colloqui o dialoghi. Però sicuramente la genesi da uomo di calcio, la genesi dell'errore nasce dal Napoli dopo la scudetto che non ha ritenuto di dover. Mentre si adeguavano e si prolungavano altri contratti, di non mettere mano all'affare della sedia.
Eh sì, intanto il Napoli sta chiudendo per Rafa Marin, Antonio Giordano. Secondo Nicolò Schira, il Napoli monitora anche Jimenez, lo monitora da molto tempo come attaccante. Rafa Marin per Nathan, poi buongiorno, e poi serve un altro difensore per te, oppure basterebbero due, confermando gli altri, con Di Lorenzo compreso?
No, serve qualcosa di più. Intanto una cosa, Fulvio racconta più che un tempo un modello di comportamento che è quello suo, cioè non perché io voglio bene a Fulvio e Fulvio ne vuole a me, ma lo stile marrucco che rappresenta Gianfranco Zola, con il quale sono cresciuti, è fuori dalle dinamiche del calcio, mi verrebbe da dire quasi della vita, cioè siamo su livelli alti di signorilità, di competenza anche legale. E per quanto riguarda Quara, Fulvio l'ha centrata giusto, è chiaro che a un certo punto non ce la fai più. Voi pensate cosa è successo dal momento in cui il Napoli ha vinto lo scudetto. Rinnovati Mario Rui, Di Lorenzo, triplicato, raddoppiato lo stipendio di Osimhen. In uno splendido articolo che ho letto, mi pare sul Napolista, c'è scritto che insomma nei panni del procuratore di Osimhen, di Quara, fai fatica a starci ora, sembri il cretino del villaggio.
Sì, è vero,
lì scrivono lo zimbello, giustamente. A un certo punto delle domande te le devi fare. Detto ciò, torno alla tua domanda. Buongiorno, sarebbe un grande affare, Marin lo è, la difesa va completata.
Senti, ma questi prezzi Kim non sarebbe abbordabile di nuovo?
No, Kim viaggia su 7 milioni e mezzo di
ingaggio.
Il Napoli deve continuare ad avere una sua politica aziendale dalla quale non si può discostare, altrimenti traiamo in inganno gli ascoltatori.
Certo. Fulvio, il Napoli prende, diciamo che prende Buongiorno, anche se la votazione è altissima. Prende Rafa Marin, cede Nathan in prestito al Verona, come dicono anche gli esperti di calciomercato. Vende anche Ostigard, ne serve ancora un altro per te, Fulvio?
Secondo me sì. Anche se non facciamo le coppe, però bisogna dare.
Se giochi a 13 tu 5-6 difensori servono.
Però se c'è Di Lorenzo che magari viene utilizzato nella difesa a 3, resta a quel punto se ne può fare meno.
5 non bastano. Ok, basta. Quindi servono 6 effettivamente. Quindi diciamo Di Lorenzo, Rachmani, Buongiorno, non so, Juan Jesus, Hermoso, Rafa Marin. Siamo d'accordo. Ho capito.
Così ci siamo. Siamo,
ci siamo. Poi ci mettiamo Spinazzola a sinistra e Wanderson a destra. Wanderson. Poi ci mettiamo Chiesa al fianco di Kvaratskhelia, alle spalle di Lukaku o di
Jokers.
E questa è la formazione.
Jokers, così.
Poi chiamate il 113 e fate passare gli altri funi.
Esatto, penso di sì. L'ultima per Fulvio Marrucco. Fulvio, ma secondo te l'Italia dove può arrivare? Uno. E la seconda domanda, rapidissimamente. Come finisce la situazione di Kvaratskhelia secondo te? Qual è il finale?
Il finale intelligente è sempre la mediazione.
Giusto.
Però dipende dagli interlocutori. Uno, l'Italia come finisce? L'Italia non lo so, perché già è stato fatto un miracolo nei precedenti europei. Io confido che Spalletti ne possa fare un altro, ma...
Quarti ci arriva. Diciamo.
Ma penso di sì, ai quarti sì. Però cioè, ieri vedevo la formazione, anche se non ha brillato la formazione della Francia, io riprenderei tutta la panchina della Francia e potrei partecipare a questo europeo con possibilità di vittoria.
Va bene, allora grazie Antonio Giordano, al quale volevo dire che tutti abbiamo le ali, ma senza sonni non si può volare.
Allora.
Ecco, questo.
E lo mandate pure a cercare su Google, su Wikipedia.
No, guarda, no, se ho il Google.
Ha scartato un bacio.
Guardi, io sono un manuale di filosofia.
Di aforismi di Gianluca Gifu.
Va bene.
dicessi solo un manuale d'amore, sì.
Anche quello, anche ecco, quello. Il manuale d'amore ho imparato da De Laurentiis.
Non lo provocare, Antonio, lo conosci. Dai, allora.
Va ciao, bene, ciao. Allora è stato contento Antonio Giordano di aver potuto parlare anche con il sottoscritto.
Sicuramente,
oggi,
senza
quindi,
dubbi.
Così, con il sorriso stampato sul viso e la gioia nel cuore, ti salutiamo. Ciao Antonio.
Ciao Antonio. E salutiamo anche Fulvio. Fulvio?
Ragazzi, a
eccoci.
Presto.
Grazie di cuore, Fulvio. Un abbraccio. Marruco. Grazie sempre per la tua disponibilità. Tra un po', Floro Flores con noi, i vostri messaggi.
Hai visto oggi Leonora Castelli si è vestita da Buongiorno con la maglia del Torino.
È vero, effettivamente perché, insomma, sì.
E il Buongiorno si vede dal mattino, ecco lei.
E quindi. Va bene, pubblicità e torniamo. Eccoci tornati, i vostri messaggi tantissimi che arrivano, ringraziamo ovviamente ogni tanto, no? Facciamo un po' di ironia. Purtroppo su questi sono i postumi dello scorso campionato, ti riferisci a noi? Ah no, no, ecco, ancora troppi malumori, mal di pancia, tutto questo può annullare l'effetto Conte che partirebbe non nelle migliori condizioni ambientali. A questo punto la società non farebbe meglio a dare un taglio secco, scrive Sergio. Calma, non è che bisogna poi dopo azzerare tutto, a meno che non sia estremamente necessario.
Vocale, eccolo qui.
Un complimento a Dario Sarnataro per aver ricordato nella mozione delle poche emozioni di quest'anno Matteo Politano, autore del primo, il secondo e il terzo gol più belli della stagione del Napoli, e purtroppo presi dalle cattedrali ci dimentichiamo delle chiesette di campagna.
È vero. Forse dare anche tra i meno peggio, secondo me c'è anche Meret, tra l'altro il Napoli sta per rinnovare il contratto, a quanto pare c'è una possibilità d'accordo fino al 2027, così come per Fodoruscio rinnovo. Intanto oggi facciamo gli auguri di buon compleanno, secondo me è un grande allenatore, che già ha dimostrato di essere tale quest'anno al Giuliano e andrà molto lontano. Antonio Floro Flores, tanti auguri.
Carissimo Antonio, come stai?
Grazie,
auguri,
ragazzi,
auguri.
Grazie tante ragazzi. Grazie,
buongiorno,
grazie.
Tanti auguri. Tanti
quanti
auguri.
Sono? Tanto si può dire.
Sappiamo, 41.
41,
mamma mia.
Classe 83, ricordiamo a 17 anni il suo debutto nel Napoli. Eravamo già giornalisti e te.
Sì, figurati.
Siamo vecchi e te.
Va bene, insomma, adesso allenatore, auguriamogli una carriera ancora più fulgida. Ecco,
come è andata quest'anno al Giuliano, Antonio?
Bene, Dario, molto bene.
Bene, sì. Playoff
soddisfacente, la crescita dei ragazzi, che poi alla fine è quello che serve.
Senti Antonio, ma che caratteristiche?
Scusami, fammi capire una cosa, ma allievi nazionali, adesso non stai più al Giuliano? Non è confermato?
No, Dario. Abbiamo vedute diverse, ho troppa ambizione per rimanere in un posto dove non ne hanno, quindi mi dispiace, perché comunque avrei voluto proseguire il percorso con i miei ragazzi, perché quest'anno è stato un anno di crescita importante, anche per me. Quindi vorrei ringraziare principalmente i miei ragazzi e a Pasquale Foggia che mi ha dato questa occasione.
Beh, troverai di meglio sicuramente, evidentemente se non ce lo,
sicuramente,
Floro è ambizioso ma anche preparato e di personalità, ecco.
E io l'ho conosciuto proprio in una trasmissione tua, sì, 8 sì. Channel domenica sera, cioè ho conosciuto.
Dice che quello è un problema, avere la personalità in questo mondo.
No,
è un valore aggiunto per me. Per me è un valore aggiunto.
O devi scendere a compromesso.
Lo so.
Mi sto a casa con i miei figli,
Troverai presto una squadra di Serie C. Aspetta, una squadra di Serie C, poi una squadra di Serie B e in 3 anni una squadra di Serie A. Va bene, quindi.
Questo ci può mettere la firma.
Voglio chiedere
di Conte non ha personalità, scusami, sì. Floro. Conte non ha personalità e quindi ce l'hai anche tu, quindi va bene. Si arriva lontano.
Beh, vorrei magari quantomeno fare un quarto di quello che ha fatto lui. Però. Certo. Ripeto, la strada è lunga, c'è da lavorare tanto, c'è da combattere con le scimmie, con
chi sono con queste scimmie, scusami, con i gnu, ha detto
questo,
siamo nella foresta, quindi la foresta amazzonica. Bravo. È giusto così, è bella la metafora, mi piace. Caro Antonio, che caratteristiche deve avere l'attaccante del Napoli con Antonio Conte, con il 3-4-2-1 di Antonio Conte?
Ma la caratteristica è un po' di Thuram, Lukaku, qualcuno che magari ci dà intorno alla prima punta, perché comunque lui vuole sempre questi movimenti sincronizzati tra attaccanti, tra squadra, tra esterni, e quindi c'è bisogno di un attaccante comunque che
che sta a tenere bene palla e, che, e l'altro che sta a dare bene la profondità.
Quindi non, non deve attaccare principalmente la profondità, ma deve fare sponda per gli interimenti?
No, infatti stavo finendo. Quello che chiedeva a noi era questo, magari velo contro velo, giocate sincronizzate per poi, quando la palla è campo libero alle spalle, per andare in profondità. Un tipo Lukaku, dai, Lukaku, Thuram, che sono giocatori Osimhen, qualora magari ci pensa, pensa a seminare social un po' più a calcio, però
la tocca piano sempre. Antonio, poi andiamo dall'amico al telefono, ti chiedo anche nel tema che un po' che Gilda, che tra l'altro ti fa gli auguri, dice hai giusto la metà degli anni Paul McCartney, anche lui nato oggi, che compie però 82 anni appunto. Ma l'effetto Conte non ha evitato, diciamo, l'emersione di questi casi di Lorenzo e Kvaratskhelia? Tu lo conosci molto bene Antonio Conte, ne abbiamo già parlato, all'Arezzo è stato il tuo allenatore, neanche lui è riuscito a frenare queste lamentele.
Ma perché probabilmente queste sono cose che si sta portando dietro la società dall'anno scorso, non sono cose attuali, quindi attualmente le cose possono cambiare. Certamente i giocatori non conoscono l'allenatore e non hanno mai avuto modo di poter parlare, quindi sapendo poi se avranno la possibilità di poter lavorare con lui, cambieranno molto presto pensiero. Kvaratskhelia con lui può diventare un grande campione. Lo era già con Spalletti, quest'anno magari nonostante le difficoltà ha fatto un gran bene, e con lui si potrebbe confermare, magari fare il salto di qualità.
Luca al telefono, buon pomeriggio. Luca.
Pronto, ciao Gianluca, ciao Dario.
Ciao Luca.
Niente ragazzi, volevo semplicemente dire una cosa, ora magari non lo fate voi, però questo troppo giustificare il comportamento dei procuratori, sinceramente a me non tanto mi aggrada, ma semplicemente per il fatto che loro fanno sicuramente il loro lavoro, ma ridarla 4:20, perché comunque queste sono cose che andrebbero discusse sicuramente nelle quattro mura, non fanno altro che mettere in cattiva luce loro assistiti, perché di riflesso il Lorenzo di turno o il Clara non verrà di conseguenza.
I tifosi sono delusi, chiaramente sono arrabbiati e delusi per queste dichiarazioni.
Per questo, almeno questo l'avrei evitato, sinceramente.
Floro, che ne pensi? Hai ragione, Luca, che ne pensi di queste dichiarazioni al pubblico?
Ma io penso che sono tutte sbagliate, sono cose che comunque, almeno con il mio procuratore, quando che è stato il primo e l'unico procuratore.
Paolo Palermo, lo salutiamo, lo ringraziamo, ricordiamo.
Una questione di rispetto, prima ci si confronta con il giocatore, lui per fare questa dichiarazione probabilmente si è confrontato con il giocatore e ha tirato fuori questa parola. Sono sbagliate perché se qualcuno oggi esiste a livello importante anche grazie a Napoli, quindi bisogna portare anche un po' di rispetto alla società. Non vuol dire che ogni annato sono come quelle precedenti, come magari bisognerebbe ricordare al procuratore di Kvaratskhelia che prima che arrivasse a Napoli vale lo stesso discorso di prima, poi lo conoscessero. Quindi penso che bisogna portare rispetto. Il Napoli ha dato un futuro, il Napoli ha fatto conoscere al mondo intero e merita rispetto. Però penso che le cose quest'anno cambino, fidatario, conoscendo il mister, non avranno vita facile i procuratori, perché lui è uno che interagisce direttamente. Vedo, dispiace sentire queste dichiarazioni, sono sempre stato uno che ha difeso le parti di Cavara, perché comunque è un giocatore che merita, se Osimhen ne guadagnava 10, lui ne merita meno, quanto meno 20, però questo non vuol dire che bisogna magari di rispetto a una società che ha passato un anno difficile, particolare, molto 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 incasinato. Bisogna anche, dare la possibilità a una società di poter sbagliare.
Luca al telefono, buon pomeriggio.
Già c'era Luca. Tu hai detto, Antonio, che un mese fa hai detto che se Conte vuole che Di Lorenzo resterà al 100%. Sei ancora convinto di questo?
Non lo so, penso di sì. L'ho detto, conosco il mister.
No, in questo senso, non è che voglio farti dire cose, sentenze.
Non l'ho sentito, non lo chiamo, perché sicuramente sarà tartassato di chiamate. A tempo dovuto lo chiamerò, ma non se parlerò non è che dirò quello che lui dice oppure quello che parla.
No, è chiaro.
Sì, ma quando Paolo Palermo diceva qualcosa che sul tuo conto, no? Parlava per conto tuo, cioè eravate d'accordo. Quindi se il procuratore di Lorenzo dice...
Non è che eravamo d'accordo, lui a me agiva anche da padre.
nel senso, ecco, parecchie volte ero io che volevo buttare fuoco fuori perché istintivamente ma era lui che mi chiamava.
Certo.
Ecco, viceversa, quando doveva fare una dichiarazione mi chiamava e diceva: guarda, secondo me bisogna far uscire questa perché secondo me la cosa non sta andando nel verso giusto.
E quindi Antonio, scusami, se il procuratore di Lorenzo dice il ciclo è finito a prescindere da Conte più volte, deve andare via, vuole andare via, che significa?
Che ti rispondo, quello che penso io, meglio di no.
Sarebbe interessante, però, vabbè.
Che esiste nel mondo del calcio, che devono muovere soldi e che magari conviene anche a loro farlo, che ti devo dire.
Ah, vabbè, l'ha detto sostanzialmente. Antonio, grazie. Grazie, Antonio. Auguri ancora, buon compleanno, auguri. A presto, in bocca al lupo, perché avrai esattamente un'altra squadra più importante da allenare. Intanto il Napoli è atteso a Castel di Sangro tra un po', ormai tra poco più di un mese. Ne parliamo con il sindaco Angelo Caruso. Sindaco, buongiorno.
Buongiorno,
buongiorno sindaco, parte. Come sta?
Tutto bene?
Tutto bene, tutto bene.
È tutto pronto? Festoni, alberi di Natale, uova di Pasqua, c'è tutto?
Allora, noi siamo pronti come al solito, ovviamente. Diciamo, abbiamo anche un po' rigenerato l'entusiasmo, perché ovviamente l'ingaggio di Conte
certo,
è troppo noto, che ha rilanciato grandi aspettative come nei pronostici, ovviamente. La macchina l'abbiamo già messa in moto per quel format che si conosce già, ormai siamo alla quinta stagione estiva del Napoli, quindi si tratterà ovviamente di mettere a punto gli ultimi dettagli e quindi prepararci anche alla fatidica data del 31 luglio, il giorno del compleanno del
Ma si giocherà una gara il 31 luglio, 28, 31 e 3 agosto, tre amichevoli, Adana, Brest, Girona?
Le tre amichevoli.
Adana, squadra turca, Brest, squadra francese e Girona, squadra spagnola, la squadra di Dobby.
Che anche ella si è adagiata sulla scaramanzia, perché
certo,
questi amichevoli li hanno portato bene.
Scusi, una curiosità a proposito di scaramanzia: in occasione della presentazione del ritiro qui a Napoli, lei ha regalato a De Laurentiis un bel corno grande realizzato da alcune artigiani dell'Abruzzo. Sa dove l'ha messo De Laurentiis? Ha detto dove l'ha messo, no?
Il luogo, diciamo, della deposizione non lo so, ma conoscendolo, che poi non ostenta scaramanzia, ma so che la osserva, quindi sarà stato attento a dargli una collocazione dignitosa.
Adeguata.
24 luglio, 9 agosto, sapere, sindaco, le date.
Quello che sarei invece curioso di sapere dove ha messo la santa che gli ho regalato, la Santa Pazienza.
È vero, ricordo anche questo. 24 luglio, 9 agosto, così più o meno? 25, 9, 8 agosto, giusto, perché poi il Napoli gioca la Coppa Italia.
25 luglio e 9 agosto, questo è il termine, con l'allenamento che sarebbe fa la mattina e quindi penso la partenza immediatamente dopo.
E noi di Radio Marte saremo minuto per minuto a Castel di Sangro, con lo studio attivo qui a Napoli e con i nostri inviati a Castel di Sangro per seguire ogni attimo del
ritiro. Amici all'ascolto, affrettatevi a prenotare perché i posti sono pochi.
Per un grande ritiro.
Caro sindaco, l'ultimissima le chiedo: ma arriverà nei prossimi giorni qualcuno dello staff di Conte? Risulta?
Domani abbiamo la visita dello staff.
Ah, domani.
Per controlli di rito, oramai, insomma.
Sì, è giusto.
Siano
non conoscendo,
diversi, però è giusto, loro non lo conoscono nello stadio, nella località, quindi è il caso che giustamente si facciano un'idea più precisa del territorio.
Ma dove alloggerà il Napoli quest'anno? Sempre un po' distante da Castel di Sangro come l'anno scorso, oppure?
Sì, sempre ad Acquamondis, però abbiamo anche una buona disponibilità di camere a Castel di Sangro, allo Sport Village, per cui una parte dello staff. Non ho idea chi ci vorranno.
Una
volta, insomma, Spalletti, per dire, se ricorderete, preferì rimanere a Castel di Sangro
Che
non andare su e giù. Quindi questo non lo sappiamo, lo sapeva forse veramente i giorni a ridosso del ritiro, quindi questo lo dobbiamo per forza di cose differire ad altra data.
Certo, sarà un grande ritiro, dunque 25 luglio, 9 agosto, con tre amichevoli, 28, 31 luglio e 3 agosto.
Adana, domani, squadra turca, staff. Brest, squadra francese, Girona, squadra spagnola.
E Radio Marte ci sarà. Grazie sindaco, un abbraccio, a presto.
Ragazzi, a voi buona giornata, salutiamo tutti.
i radioascoltatori.
Affrettatevi a prenotare, ascoltatori, che i posti non è che ce ne sono infiniti. Pubblicità e torniamo. Ragazzi, non perdetevi Gifuni, domani sera gioca a calcio, il ritorno dopo 252 anni, più o meno, a un bel memorial di beneficenza, Jenny De Sieno al ex campo di Scarfoglio d'Agnano, triangolare, team Stampa Campania, team Bussi, vecchie glorie, amici di Jenny, appunto, De Sieno. Andiamo al telefono, giusto, Manuela, con il grande ospite, perché dirigente importante, uomo di sport, direttore del Milan, dell'Inter, della Juventus, ma anche del Napoli. Marco Fassone
è stato uno dei pochi direttori generali del Napoli di De Laurentiis.
Esatto. Sì, buongiorno,
insieme
direttore.
A Pierpaolo Marino, uno dei due, poi non ce ne sono stati più come figure del genere. Buongiorno Fassone, buongiorno direttore.
Pronto? Non c'è direttore? No, c'è qualche problema nel collegamento col direttore Marco Fassone, torniamo tra pochissimo. Stasera forza Turchia, scrive questo amico.
Perché contro la Georgia?
Poi c'è un altro amico che mi ha mandato un messaggio da
un vocale
New York,
prima?
Da New York, vabbè, ne salutiamo.
Facciamo un vocale e poi andiamo a New York.
Buongiorno ragazzi, sono Gio D'Aversa. Volevo fare una considerazione sulla scemenza che siamo costretti a sentire noi tifosi, come avete detto con Trombetti. Allora, noi siamo costretti a sentire che un arbitro era troppo vicino all'azione, perciò non ha visto bene. Siamo costretti a sentire che è stata una combinazione che gli audio, video VAR sono spariti misteriosamente solo per quella partita, solo per quell'episodio.
Va bene.
Va bene, grazie per questo contributo.
Salutiamo Gennaro da New York che ci saluta, e gli errori con l'Inter di quest'anno, eccetera, eccetera. Però parliamo con Marco Fassone. Direttore, buongiorno.
Buongiorno, direttore.
Buongiorno, vi risaluto e spero che mi sentiate
adesso perfettamente.
Benissimo. Direttore, come stai, innanzitutto?
Bene, bene, grazie, bene.
Tutto
bene.
Ma seguendo l'evoluzione del Napoli, insomma, Antonio Conte, la panchina, la rifondazione della squadra, che non è mai semplice, lei da dirigente sa bene che non è semplice rifondare una squadra.
Certo, no, seguo sempre con particolare attenzione tutto in generale, ma il Napoli in particolare.
Direttore, ma la sorpresa è il fatto che De Laurentiis ha fatto oggettivamente, poi vedremo sul campo, diciamo, un passo indietro o almeno di lato, perché Conte, come sa, come mi insegna, è molto centrale, molto diciamo assomma su di sé vari incarichi, ma poi ci sono anche Manne e Uriali, quindi De Laurentiis sembra in questo momento più defilato.
Sì, un po' mi ha sorpreso, nel senso che un mesetto fa, insomma, se avessi dovuto fare delle previsioni, pensavo che si sarebbe orientato su cose diverse, ma mi ha sorpreso in positivo, nel senso che la scelta di Antonio Conte, che è bravissimo ma al contempo esigentissimo, è una scelta molto molto forte, no? In cui penso che il presidente certamente ogni tanto dovrà magari mordersi la lingua o rinunciare ad alcune espressioni canoniche della sua personalità, ma come contrappeso dall'altra parte c'è un allenatore che, insomma, è un allenatore vincente, un allenatore che ha dimostrato dappertutto di avere capacità, carisma, e che sono convinto che farà benissimo anche a Napoli.
Rispetto al periodo in cui lei operava nel Napoli, che è 2010-2012, insomma, tutto l'allenatore era Mazzarri in quel periodo. In 12 anni, che passi avanti, da che punto di vista il Napoli ha fatto dei passi avanti, guardandolo dall'esterno, come club, come società, direttore?
Secondo me li ha fatti in modo abbastanza evidente, perché De Laurentiis ha consolidato una sua, chiamiamola così, microstruttura dirigenziale, che ai miei tempi era ancora un po' digiuna di calcio, muoveva i primi passi nel grande calcio, no? Ricordo che proprio in quel biennio abbiamo rifatto per la prima volta la Champions League, rimesso il naso in Europa, sì, vinto il primo trofeo con la prima Coppa Italia. Erano proprio i primi passi del calcio che tornava ad avere il Napoli a altissimo livello. Negli anni successivi, quindi dal 2012 in poi, direi De Laurentiis, con i suoi più stretti collaboratori, in particolare con Andrea Chiavelli, ha progressivamente spostato il focus delle sue attività anche professionali e aziendali dalla Filmauro progressivamente verso il Napoli, che diventava un vero
tesoro anche dal punto di vista economico e finanziario, ha fatto quindi molta esperienza, ha dimostrato di tenere a lungo i suoi uomini con sé, perché penso alla storia dei direttori sportivi del Napoli, che sostanzialmente in tutto questo arco di tempo è stata Riccardo Bigon prima e Cristiano Giuntoli poi, fino ad adesso, no? Quindi direi che in questo senso, nella capacità di conoscere il calcio, di saperlo gestire in prima persona, penso a Micheli e Mantovani, che sono nascosti ma preziosissimi e che c'erano già in tempi, quindi sono 14 anni che sono a Napoli, direi che in questo senso ha veramente dimostrato di saper dirigere e collocare il Napoli in modo stabile nell'empireo del calcio non soltanto italiano.
Sicuramente, direttore, ma la sorpresa da queste dichiarazioni dell'agente di Kvaratskhelia dopo quelle dell'agente di Lorenzo, cioè l'arrivo di Conte non ha calmierato delle situazioni, della lamentela evidentemente emerse dopo o nel corso di un anno terribile? Come si gestiscono? De Laurentiis, conoscendolo come starà adesso? Nervosissimo, irritatissimo.
Un po' mi ha sorpreso, ma neanche così tanto. Io non conosco né il giocatore né il suo agente di persona, certo. Ma ovviamente nel nostro ambiente se ne parla, si chiacchiera, insomma si raccontano aneddoti e cose strane. Quindi ci sta anche che possa essere un po' di schermaglia economica, ci sta che io non sappia, e magari nessuno sa, nelle segrete stanze, nei colloqui pregressi, che cosa sia successo. Alle volte ci sono degli scontri, alle volte le parole vanno e quindi chissà che non sia. Io credo che il giocatore di per sé, in particolare dopo una mossa come quella di mettere Antonio alla guida della squadra, e credo che Conte abbia manifestato in modo anche forte il suo apprezzamento, il suo consenso, il suo desiderio di avere qua la schiena in squadra, penso che possa essere più una schermaglia di quel tipo, altrimenti vuol dire che nasconde magari un accordo che c'è già da qualche tempo, prima probabilmente che arrivasse Antonio con qualcun altro. Scopriremo presto qual è la verità.
Durante il suo periodo andarono via due giocatori importanti dal Napoli, prima Lavezzi e poi Cavani. Ricorda le dinamiche.
Io sono andato via che c'erano ancora tutti e due, nel senso che
2012?
Io ho finito, esatto,
il 13 nel
2012, e poi nei mercati successivi il presidente capitalizzò l'uscita di quei due fenomeni che fino al 2012 ci avevano fatto tanto divertire.
Ecco. Direttore, l'Italia pensa che possa arrivare due europei?
No, allora io sono, non so, ho visto, ero molto contento dopo il primo tempo l'altro giorno, perché mi era sembrato veramente di vedere un'Italia con una personalità forte, con questa squadra molto alta, con i centrali che andavano, insomma, mi sono alzato nel break molto contento e sono tornato nel secondo tempo, ho visto una seconda Italia che mi è piaciuta un po' di meno e quindi non so se una partita basta per comprendere bene il reale potenziale che abbiamo. Se fosse l'Italia del primo tempo mi sbilancerei a dire che è un'Italia che un po' avanti può andare, non so fino dove. Se è quella del secondo tempo, temo che già con la Spagna potremmo avere qualche brutta sorpresa. Sono curioso di vedere nella seconda partita quale delle due versioni d'Italia Spalletti saprà mettere in campo.
Senta, una curiosità, Fassone, visto che si è parlato tanto di stadio e di centro sportivo, lei nel 2010, 2011 e 2012 era chiamato anche a occuparsi della situazione legata alle strutture, no? Ricorda bene?
Sì, sì, anche la Juventus
sia allo stadio, ecco. Perché De Laurentiis non ha ancora costruito un centro sportivo?
E poi ce la fa in 10 mesi a costruirlo, visto che vorrebbe da settembre porre la prima pietra.
Ma allora, quando io arrivai nel 2010, intimamente ero convinto che De Laurentiis mi avesse preso anche per quello, perché a Torino stavo praticamente completando il lungo processo e percorso di costruzione dello stadio, che poi è stato inaugurato l'anno successivo. Invece quando arrivai scoprì che in realtà il presidente di Golenta aveva mille altre priorità e lo stadio non era in quel momento una sua priorità. Lavorammo un po', ma senza troppa convinzione, sul centro sportivo alternativo a Castel Volturno, sulle giovanili, ma diciamo la parte infrastrutturale in quella fase della vita del Napoli veniva molto bassa nella scala gerarchica delle priorità del presidente. Può essere che adesso, no, con il presidente che sa che prima o poi dovrà cedere una delle due società che ha, insomma l'idea di mettere nel portafoglio della società anche delle strutture fisiche, immobiliari, che danno valore alla società nel momento in cui poi un domani dovesse esserci una negoziazione, stia diventando più importante di quanto non fosse 10 o 15 anni fa.
Sì, anche perché nel 2025 il Napoli deve lasciare Castel Volturno, quindi serve proprio un centro sportivo.
Serve un centro sportivo, insomma
lo stadio, anche probabilmente il presidente ha visto che chi ha, ha avuto la forza di costruirlo, ristrutturarlo, farlo, ne ha avuto dei benefici economici abbastanza significativi, e quindi probabilmente da uomo intelligente adesso la società è matura da, da quel punto di vista e può affrontare il tema. Certo è che il periodo di tempo necessario, anche se lui dovesse decidere di partire a fare uno stadio completamente nuovo da zero eccetera eccetera, è molto 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 risicato. Cioè calcolate che i tempi di costruzione di uno stadio, sia pure non giocandoci dentro, no, quindi facendo lo stadio senza doverci giocare perché gli anni stai giocando da un'altra parte, prende due stagioni sportive, prende l'arco di due stagioni sportive, sì. Veramente, a meno che sia uno stadio insomma molto molto semplice, ma non potrebbe essere uno stadio da Napoli. Quindi io credo che nel momento in cui si faranno i conti e ci si metterà al tavolo, una volta individuato il terreno, fatti gli accordi, permessi eccetera eccetera, un paio d'anni per la costruzione si debbano pianificare.
Grazie al direttore Marco Fassone.
Grazie direttore, sempre gentilissimo, un abbraccio.
Grazie a voi, buon pomeriggio. Grazie.
Allora
grazie
Napoli vicinissimo a Rafa Marin del Real Madrid, dovrebbe essere un prestito con diritto di riscatto e con la clausola di ricompra da parte del Real Madrid sul giocatore che ha 22 anni, ricordiamolo che quest'anno ha giocato nell'Alavés in prestito, ma è scuola Real Madrid, e si continua a trattare in maniera intensa per Buongiorno, con il procuratore di Buongiorno. Quindi Buongiorno e Rafa Marin, possiamo dire oggi, ad oggi 18 giugno 2024, sono i primi due obiettivi seri del Napoli per quanto riguarda la difesa.
Siamo in chiusura, anche in ritardo, arrivo Timo e Gigio con Sulle Mani, 20:21 questa sera Marte Sport Live con Francesco Marciano. Saluto anche Adriano Pastore che ci sta seguendo, al sole, beato lui, ma dopo lavorerà. Grazie a Gianluca Gifuni.
E grazie a Dario Sarnataro, chiudiamo così come
grazie
sempre.
Grazie a Manuela Castelli, redazione ovviamente. Grazie a DJ Soriani e anche a Mary Fab in regia. Un bacio sempre alla bellissima Mara
Molaro. Ecco, la nocciolina di papà.
Esatto, è indimenticabile Tony. Ciao a tutti, a domani.
A domani. Si può.